Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Nella seconda parte dell'intervista a Giuseppe Moscati, presidente della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, parliamo del rapporto del filosofo con i giovani e dell'attualità del suo messaggio attraverso alcuni dei suoi scritti più importanti. Vi invitiamo a recuperare la prima parte dell'intervista sulla nostra piattaforma www.radiofonica.adisu.umbria.it.
Anime. Concetti senza tempo. Un podcast di Radiofonica in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia.
Abbiamo comunque parlato molto di Capitini, come abbiamo detto, una figura fondamentale. Secondo lei attualmente c'è una figura che può incarnare lo stesso concetto, che ha la possibilità di diffondere in maniera efficace tutto questo?
Questo è un po' difficile, devo dire. Ci sono delle figure che hanno smosso anche la coscienza delle nuove generazioni. Fare paragoni è sempre difficile, però sicuramente le nuove generazioni io le vedo molto sensibili, per esempio al tema di sostenibilità ecologica, ma non solo ecologica. Questo è il loro impegno. Se loro sentono la fiducia da parte dei cosiddetti adulti, credo che già siamo ad un buon punto. Se invece incutiamo loro timore, togliamo fiducia, continuiamo a ripetere che i giovani sono tutti presi dagli smartphone, eccetera, eccetera, rischiamo di non dare loro quella valenza politica diversa rispetto a quella degli anni 70, naturalmente, che però hanno e hanno diritto di avere.
Possiamo anche dire che i giovani utilizzano anche gli smartphone, comunque i social, per diffondere questo tipo di concetto. Io stesso vedo, per esempio, su Instagram continue rappresentazioni di ciò che la violenza della guerra, o comunque la violenza in generale, fa, il male che fa sostanzialmente intorno a noi. Può essere un modo efficace per portare avanti tutto questo?
Sì, guardi, le sue parole mi ricordano molto la figura di Danilo Dolci, fraterno amico di Capitini. Tra le altre cose va ricordato lo sciopero alla rovescia, no, che è fatto in Sicilia. E lui, per esempio, era convinto che bisognasse passare dal trasmettere al comunicare, perché trasmettere significa comunque sempre imporre una lezione, qualcosa di cui si è convinti, no? Invece comunicare significa aprire il dialogo. Quindi quello che diceva lei mi ricorda che un grande creativo della non violenza come Dolci ascoltava i braccianti, i pescatori, gli allevatori di vacche, i disoccupati, in maniera quasi socratica, in maniera maieutica, appunto, ascoltava tutti senza giudicare. Quindi è questo forse l'esercizio di epoché, di sospensione, che ci dobbiamo sforzare di fare: evitare di giudicare e ascoltare. Capitini, negli anni immediatamente subito dopo la guerra, alla liberazione di Perugia, si inventò questo straordinario strumento di democrazia dal basso, che sono stati i COS, i centri di orientamento sociale. Il motto era ascoltare e parlare, ed è significativo anche l'ordine: non parlare e ascoltare, ma tendere prima l'orecchio e poi si ha il diritto di replicare. E l'ultima citazione che faccio in questo senso viene da Guido Calogero, altro fraterno amico di Capitini, che ci ricorda che la democrazia è contare le teste, non romperle.
Lei comunque ha pubblicato di recente un libro, Il cammino della pace, che sostanzialmente ci parla del significato del cammino della pace tra Perugia e Assisi, sostanzialmente.
Sì, diciamo che sono tra i curatori di questa edizione nuova di In cammino per la pace, che Aldo Capitini curò nel 1962, quindi all'indomani della marcia che lui ha ideato Non sarà male ricordare che ci teneva a chiamarla Marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli, perché questo secondo corno della questione è altrettanto importante. E quindi quando lui nel 61 mette in atto quella che di fatto è stata una grande festa popolare, capace di mobilitare 20.000 persone in un'epoca in cui non c'erano i social, non c'era WhatsApp, non c'erano questo tipo di facilitazione della comunicazione, ecco, ci è sembrato opportuno far tornare in libreria un testo così importante come In cammino per la pace, che poi di fatto raccoglie documenti e testimonianze sulla marcia Perugia Assisi, così come le aveva congegnate lui, con una grande opera di coraggio intellettuale, perché c'è una parte dedicata alle ragioni della marcia, dove lui spiega perché Perugia Assisi, potere laico da una parte, potere spirituale dall'altra. E poi c'è una parte dedicata appunto alle testimonianze e una terza parte che io ritengo altrettanto significativa, dove lui ha raccolto anche tutti gli articoli polemici, critici nei confronti di Capitini stesso. Ricordo brevemente che si era creata una situazione per cui lui aveva invitato tutti quanti i partiti dell'arco costituzionale. Ebbene, la Democrazia Cristiana decise di non partecipare alla marcia perché è stato invitato anche il Partito Comunista. E questo la dice lunga. Però Capitini molto onestamente, da un punto di vista di onestà intellettuale, riporta fedelmente tutti gli articoli, anche quelli più aspri di critica, e tanti ovviamente ridimensionavano anche il numero dei partecipanti. Mi fa piacere fare una veloce citazione da questo libro. Proprio nella sua prima parte, Capitini, spiegando appunto, argomentando quali sono le ragioni della marcia, la definisce come il suscitamento di un pacifismo integrale e non violento, molto maggiore e più dinamico di quello che c'era prima. Il pacifismo di prima era frammentario, talvolta sedentario e lontano da un contatto con moltitudini che possono diventare pacifiste integrali. La manifestazione, come è stata pensata, è aperta, tanto che, sebbene organizzata dal Centro di Perugia per la non violenza, non ha richiesto la stretta persuasione della non violenza. Questo è un aspetto molto importante, perché Capitini ci sta dicendo: alla marcia non c'erano tutti quelli come me, non la pensavano tutti come me. E questo mi fa ricordare anche un gesto di grande liberalità di quello che è stato Don Benedetto Croce. Al tempo non si pubblicava nulla senza il suo assenso. Capitini, il giovane Capitini, quasi un po' tremante, consegnò nelle mani di Benedetto Croce il suo primo libro, Elementi di un'esperienza religiosa, che poi sarebbe uscito nel 1937 per volere di Croce presso la Terza, e mi fa piacere ricordarlo perché Capitini dice: Croce non condivideva la gran parte delle mie idee di non violenza, però aveva detto che questo era un libro che poteva servire alle giovani generazioni per aiutarle a uscire dal vuoto educativo e pedagogico lasciato dal fascismo.
State lavorando anche alla ripubblicazione di un altro volume.
Esatto, Le tecniche della non violenza, che uscì nel 1967 presso le allora librerie Feltrinelli. E oggi, grazie a una casa editrice leccese, troverà nuova vita. È un libro che secondo me ha molti punti di attualità, anche perché vengono analizzate tutte quante la stragrande maggioranza delle tecniche pratiche di non violenza individuali e collettive. Quindi Capitini in questo caso dà dimostrazione anche di essersi confrontato con le realtà inglesi, americane, eccetera. E anche in questo caso una veloce citazione la vorrei fare. La non violenza, scrive Capitini, investe in pieno il campo dell'educazione, della ricerca psicologica, della fondazione pedagogica, liberando la scuola. Sentite, amici di Radiofonica, quanto è bello questo verbo, liberando la scuola nei suoi contenuti culturali e nei metodi didattici e comunitari dai residui di mentalità autoritarie, e instaurando il dialogo, la viva cooperazione, la comprensione internazionale e integrando l'educazione civica con le tecniche della non violenza. Lo ritengo uno dei passaggi fondamentali, proprio perché si torna a tenere assieme, vicine, la politica e l'educazione. Lo sguardo di Capitini è sempre stato rivolto ai giovani. La sua trasversale attenzione continuativa ai giovani la dice lunga, perché il problema dei problemi per Capitini era la questione del potere. Gestire il potere equivale a misurarsi con se stessi, innanzitutto per il discorso che facevamo prima dell'autoeducazione di Eco Mazziniana, ma anche calarsi nel contesto di una comunità. Quindi, sempre rivolgendosi ai giovani di oggi, io credo che sia importante tornare in libreria, nelle case, tra i banchi, a riproporre la pagina capitiniana. Ovviamente non solo quella, però assieme a Martin Luther King, a Gandhi, ad altri grandi testimoni, a Thich Nhat Hanh, grandi testimoni della non violenza, io credo che sia molto importante, perché ce ne sono tanti di messaggi che vengono veicolati ai giovani, e alcuni dei quali io li trovo di una violenza inaudita. Ci sono anche violenze subdole, c'è una violenza verbale, ci sono delle occasioni per le quali un giovane oggi può essere sinceramente disorientato.
Ringraziamo il professor Moscati per questa intervista e per averci raccontato del concetto di pace portato avanti da Capitini e della sua continua attualità.
Anime. Concetti senza tempo. Un podcast di Radiofonica in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia.